Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Si avvicinarono a Gesù pubblicani e peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose e partì per un paese lontano, e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarti con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, ed io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi sei salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a fare festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi e al ritorno, quando fu vicino a casa, udì musica e danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò cosa fosse tutto questo. E quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Commentare questo passo del Vangelo, vedete, con la tradizione di 2000 anni e con una traduzione, quella che vi ho letto, piallata in una maniera enorme, dovrei solamente dire: quanto è bello il peccatore che si pente, si alza da suo padre, il padre gli corre incontro, eccetera, eccetera. Guardate che la cosa non funziona proprio così. Bisogna sapere leggere il testo. Bisogna andare un poco a guardare l'originale, perché quando padre, ho peccato contro di te, che la parola peccato non sta scritta così proprio. Quando si va, andate a guardare un poco il testo per bene, vi accorgete che vi sono molte cose che non funzionano proprio. Innanzitutto il fatto che il figlio ci dà la mia parte di eredità. Guardate che nella Bibbia sta scritto chiaro, tondo e netto, che per spennare la gallina bisogna che sia morta, come diciamo noi napoletani. E quindi praticamente l'eredità si divide solo a morte del padre. Che doveva dividere? Che forse erano i beni della madre, che i figli avevano ereditati per conto loro. Non funziona, guardate. Il figlio alla fine, l'altro dice: «Non mi hai dato un capretto che io possa mangiare con i miei amici». E quello dice il padre all'inizio, divise fra di loro l'eredità e diede a tutte e due, quindi la teneva anche l'altro, perché glielo doveva dare il padre questo capretto. C'è tutto, poi io non sto qua naturalmente, se noi ci mettiamo a smontare questo testo vi dimostrerei come non regge proprio. E oltretutto si potrebbe fare anche una lettura molto cattiva, in cui praticamente il padre e il figlio cosiddetto giovane si mettono d'accordo ai danni dell'altro e lo frodano praticamente. E poi c'è una domanda fondamentale da farsi: ma qual è il buon annuncio di questa parabola? C'era bisogno che scendesse Dio dal cielo a parlare a noi per dirci che un padre vale per 100 figli e 100 figli non valgono per un padre? Questa è la nostra sapienza. Sappiamo bene che chi ha messo al mondo un figlio se lo sente molto più legato al suo cuore. È naturale che un figlio fa un guaio e il padre glielo rappezza come può. Questo mi pare che sia di ogni giorno. Allora che facciamo? La retorica alla nostra cultura. Facciamo la predicazione sul fatto quanto è buono il padre, quanto è cattivo il figlio. E poi veramente il figlio fa tutto questo guaio. Cioè, vedete, in questo testo, scusate, perdeteci un po' di tempo, ma riflettetelo, perché così imparate un poco a leggere un po' più in profondità il Vangelo e non a stare alle chiacchiere. C'è un passo di questo testo che sta tradotto proprio male, perché non dice che quando lui ebbe fame si andò a mettere a servizio di uno della zona, il quale lo mandò a pascolare i porci, ma viceversa, sta scritto nel testo greco che lui mandò uno a tenere i porci. Quindi cambia completamente la scena. Ed è la cosa più cretina che sta scritta, è che lui curava i porci e aveva desiderio di mangiarsi le carrube, stava scritto, che dava i porci, ma non gliene davano. Ma perché glielo devono servire su un piatto d'argento? Scusate, buttando le carrube ai porci, se ne mangiava qualcuno pure lui. Vedete, queste cose stanno scritte, perché stanno scritte così? Proprio perché l'evangelista dice: state attenti, non leggete la solita pappardella umana, cercate qualcosa di più profondo. Dite voi, che c'è stato di profondo qua? E guardate, qua c'è tutta la storia di Gesù Cristo, perché quel figlio, quel cosiddetto figliol prodigo, pensate un po' a questo concetto prodigo, che significa? Che butta i soldi, che cosa? Come diciamo noi di una persona che spende, spande e che butta via tutto? Che ha le mani bucate. Voi cominciate a vedere chi tiene le mani bucate. E quindi chi è questo, il più giovane dei due? No, il testo greco dice lo splendido fra i due, è molto diverso. E dice: dammi la mia parte di eredità, quindi in pratica lui la mia parte di proprietà praticamente dice. Quindi lui è qualcuno che sta là, insieme col padre, è il Cristo che sta scendendo sulla terra, che prende tutta la sua ricchezza e la porta giù. E la spende in mezzo alle prostitute e ai pubblicani, come sta scritto nel Vangelo, cioè alle persone più abbandonate del mondo, fino al punto da ridursi, come sta sulla croce, completamente annientato. Vedete quando, come cambia tutta la scena, se voi la cominciate a vedere così. E allora questo uomo prodigo, che ha dato la sua ricchezza, l'ha fatta scendere dal cielo in terra, a questo punto dice, ripete una frase che ripeterà nell'ultima cena: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. E dice: guardate, io sono venuto in mezzo a voi, voi mi dovreste offrire da mangiare e da bere e non me lo offrite neppure questo. Ho capito che sono fallito. Non dice ho peccato, sono fallito, dice Gesù Cristo, sono fallito, sono deluso perché voi non mi state seguendo. E so che allora l'unica maniera per poter risolvere questa situazione è quella che io ascenda al cielo, torni da mio padre e di là vi manderò lo Spirito, il quale vi aprirà gli occhi e vi farà capire le cose. Vi vedete avanti agli occhi questa scena? Rimettetela sul racconto e vi accorgete che questo è il racconto che ci viene fatto da Luca. E allora si notano delle cose fondamentali. La prima, quella che noi non valutiamo mai: il dono della divinità da parte di Dio. Cioè, noi siamo abituati a dare per scontato un fatto, come dire, enorme, il fatto che Dio si è fatto uomo. Ma voi non ci pensate, pensate un attimo a voi. Io dico sempre, se a un certo momento vi dicessero, per poter fare una certa cosa, voi vi dovete diventare, che posso dire, delle scimmie. Vi trasformo in scimmie, vi trasformo in in una rivaluccia della terra, in un grillo, in un battere. Ma noi ci faremmo trasformare in questo, no? Non sentiremmo questa decadenza. Ma come? Io che sono una persona intelligente, si chiamiamo un grande pensatore, cioè, ma come? Io che ho questa intelligenza, questa capacità, tu mi dici che mi devo dire, devo diventare un cane. E Dio questo ha fatto. Da increato è diventato creato. Da Dio creatore si è fatto creatura. Ecco il mistero che noi cristiani abbiamo dimenticato completamente, proprio completamente. E avendo dimenticato quello, neppure ci rendiamo conto che anche noi dobbiamo increaturarci negli altri. Cioè anche noi siamo chiamati a dire fatti piccolo con i piccoli. Svuota un poco il tuo orgoglio e scendi a contatto con gli altri. Non sta sempre a cavallo, sempre sulla cattedra. Ecco, vedete, questa è la parabola alla quale Luca ci insegna. E Dio si fece uomo. Lui scese dal cielo, scese dalla sua divinità e venne sulla terra. E che cosa portò sulla terra? Ecco, dammi la parte della mia proprietà. Portò la sua divinità. E quando arriva sulla terra e si accorge che nessuno l'accetta, si sente svilito e torna e dice allora il discorso che fa al padre: padre, sono svilito, sono deluso, perché tutto quello che ho portato questa gente in pratica me l'ha rifiutato. Allora lascia solamente che io sia non uno dei tuoi servi, attenzione, anche lì il testo è tradotto male, che sia perlomeno il capo dei tuoi servi, fammi diventare servo insieme agli altri servi. E dice Dio: no, tu sei mio figlio. E questa è la potenza che viene data a lui, per cui noi diciamo: morì, crocifisso, risorse, ascese al cielo e di lì mandò lo Spirito. Guardate, qua sta raccontato tutto, qua sta raccontato ogni cosa. Deluso, fallito, no, seduto alla destra del Padre. Noi salì al cielo e siede alla destra del Padre. Ecco, dategli l'anello, portategli non la più bella veste, la veste dell'inizio, dice il testo, cioè quel suo abito, la sua struttura iniziale. Torni ad essere quello che è. Allora noi raccontiamo, noi diciamo, leggiamo in questa parabola tutta la storia e leggiamo il rifiuto di noi, che dovremmo dire siamo contenti che è venuto in mezzo al mondo, e ci mettiamo a dire no, ma questo, ma quest'altro, e rifiutiamo. Ecco, questo mi pare che sia la teologia nascosta in questo testo. A me non importa niente di stare qui a celebrare la bontà dei padri verso i figli, perché quando i padri sono veramente padri sono buoni verso i figli, poi quando la testa che tengono, madri e padri sanno sacrificarsi per i propri figli. Non voglio sapere del figlio che deve, che è pazzotti, che si va a spendere i soldi fuori, si droga, si va a giocare alla slot machine, si va a giocare i soldi, non è quello. E poi a un certo momento che senso tiene andare a giocare le cose nel mondo? Qua sta scritto ed egli si sprecò tutte con, no, sprecò, gli regalò tutto, perché era tutta la sua divinità che doveva regalare e l'ha regalato. Vedete, questo mistero sta nascosto in queste pagine. Allora voi quando tornate a casa cercate di riprendere questo testo nelle mani, di rileggerlo un'altra volta e di dire vediamo un po' se ci ritrovo dentro queste cose, e se leggendo notate le difficoltà, notate le incoerenze, e allora dite forse fosse così a quel posto. Voglio aggiungervi un'altra battuta. Questo testo molti non se ne accorgono, ma è pieno di ipocrisia quando leggete questo atteggiamento del figlio. Il figlio si pente, noi infatti queste cose le cantiamo quando si fa la penitenza: mi alzerò ed andrò da mio padre e dirò, cioè. Beh, fratelli miei, quando è che questo giovanotto si pente? Quando sta morto di fame. Per quale motivo si pente? Perché sta morto di fame e pensa che può andare di nuovo a farsi da qualcosa di soldi da suo padre, a mangiare alle spalle di suo padre. Se questo è il pentimento cristiano, me lo dovete dirmelo. Non è questa certo la Chiesa che possiamo predicare noi. Pentitevi quando state scassati, pentitevi quando non sapete più che fare, e allora state in necessità, vi pentite. Poi guardate la finezza psicologica. Voi in genere quando uno dice vabbè ho sbagliato, mo torno, faccio là, vabbè, mo torno. No, questo ragazzo è molto tranquillo, se voi non leggete, è molto calmo, si prepara la scena, mi alzerò ed andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di fare eccetera eccetera. Cioè si è preparata la scena, infatti arriva davanti al padre e fa: padre, ho peccato contro di me, non sono più degno di essere tuo figlio. Questo è un pentito, forse dalla camorra, ma certo non di una persona per bene. Ecco, vedete, questo racconto non regge. Ci abbiamo 2000 anni di tradizione che l'hanno letto così, sono pittati i quadri, sono fatte le grandi omelie, però se volete tenetevelo come lo sapete, ma se cercate una verità, se volete dal Vangelo sentire una parola di Dio che vi parla di Lui e del suo mistero, e allora provate a leggere qua dentro l'uomo dalle mani bucate, che viene sulla terra, fallisce, ascende, torna al Padre, siede alla destra del Padre e diventa il primo dei suoi servi, quel Cristo che noi chiamiamo continuamente. E scoprite che qua dentro c'è quel desiderio bellissimo del Cristo, che diceva ai discepoli: ho ardentemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi. E qua oggi noi stiamo facendo questo, capite? E Cristo ancora ora a me e a voi dice: ho ardentemente desiderato stare a fare questa cena con voi, mangiare alla vostra tavola con voi, essere commensali vostri. Vedete, questa è l'Eucarestia che viene richiamata in questo testo. Ora ci sarebbe da parlare per ore e ore, però già ho parlato troppo, quindi chiudo qua la mia omelia. Rifletteteci sopra, però, fratelli miei, così un poco alla volta si impara ad andare oltre il testo, oltre la letteratura. Qua si fa del Vangelo troppa letteratura e va di moda a scrivere belle pagine che consolano, che vellicano il pensiero, che suscitano sentimenti, e uno alla fine si sente tanto bene, ma non ha parlato Dio. Come nel caso nostro ha parlato il traduttore, che ha passato la chianozza, si diceva da noi, sopra il testo e l'ha piallato completamente.